credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo. Oggi conosceremo una situazione particolarmente interessante per i media cattolici, quella dell'Ucraina. Sull'argomento Angelo ha intervistato di passaggio qui a Roma il segretario del Sinodo dei Vescovi Greco-Cattolici della Chiesa che è in Ucraina, il vescovo di Kyiv Alish, Sua Eccellenza Bogdan Giurash, e Sua Beatitudine l'Arcivescovo maggiore di Kyiv Alish, Svidoslav Shevchuk, presidente della Chiesa greco-cattolica ucraina.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Chiediamo al segretario del Sinodo dei Vescovi Greco-Cattolici della Chiesa che è in Ucraina, Sua Eccellenza Bogdan Giurash, qual è la situazione dei media romano-cattolici e greco-cattolici in Ucraina, con particolare riguardo alla stampa scritta.
Dopo la caduta del comunismo abbiamo ricevuto una possibilità irrepetibile di diffondere la parola di Dio attraverso i mass media, soprattutto attraverso la stampa scritta. Cercavamo di organizzarci in questo campo, soprattutto sul livello panecclesiastico, ma anche ogni eparchia, diocesi cercava e adesso anche tendono di avere una propria rivista. Così adesso abbiamo circa 28 riviste o giornali sia panecclesiastiche come anche sul livello eparchiale. Per quanto riguarda la Chiesa romano-cattolica in Ucraina ce ne sono 13 diverse riviste oppure le altre scritti che diffondono l'insegnamento della Chiesa cattolica in Ucraina. Perciò noi nella Chiesa greco-cattolica adesso abbiamo un progetto di creare una rivista pan-nazionale e anche pan-ecclesiastica che tratterà le diverse questioni socio-politiche anche dal punto di vista cristiano. Ne abbiamo grande bisogno e cerchiamo di andare incontro a queste aspettative della nostra gente in Ucraina.
Eccellenza, ci sono testate di valore storico o di particolare significato ecclesiale?
Abbiamo avuto, prima della Seconda Guerra Mondiale, qualche giornali che godevano un'autorità e una diffusione molto grande. Dopo il crollo del comunismo li abbiamo riaperti, abbiamo cominciato a continuare a stampare queste riviste. Soprattutto si tratta del giornale ecclesiale Metà, che era un giornale per tutta la Chiesa e trattava diversi temi, diverse questioni, sia ecclesiastici come anche sociali.
Sin qui la stampa scritta. Riguardo gli altri media, eccellenza, qual è la situazione e qual è il rapporto di collaborazione, che si spera sia buono, fra i vari strumenti, stampa scritta, radio, editoria, siti internet?
Disponiamo non solo della stampa scritta, ma anche abbiamo numerosi siti web, sia sul livello ecclesiastico come anche sul livello eparchiale. Abbiamo anche radio, radio si chiama Risurrezione, Voskresenje, che è molto conosciuto, è un mezzo molto potente della diffusione della parola di Dio. Abbiamo già qualche casa editrice che stampano i libri e le riviste per i credenti, e ne abbiamo tre. Più famosa casa editrice è quella che si chiama Svichado, e lì si stampa circa 80 diverse pubblicazioni, libri per anno. Per il nostro paese è un numero notevole. Cerchiamo di assicurare una collaborazione tra di loro, perché non tutti che vanno a cercare informazioni su internet hanno possibilità di ascoltare radio e viceversa. Cioè cerchiamo la stessa parola di Dio di diffondere nei modi e nelle vie diverse, e grazie a Dio qui abbiamo una buona collaborazione e speriamo che quella sarà ancora approfondita per il bene comune di tutti i fedeli, di tutta la società ucraina.
Chiediamo al presidente della Chiesa greco-cattolica ucraina, sua beatitudine l'arcivescovo maggiore di Kyiv, Alish Sviatoslav Shevchuk, qual è per il futuro la strategia della Chiesa in Ucraina in rapporto agli strumenti della comunicazione sociale.
Anzitutto, noi siamo ben coscienti del ruolo e della forza del media della comunicazione nella evangelizzazione della società d'oggi. Per questo, nel futuro, vogliamo sviluppare la nostra presenza sull'internet. Quasi tutte le diocesi e eparchie ucraine ce l'hanno su web sito. Nel futuro vogliamo anche essere presenti nella televisione e la radio. E in questi giorni solamente una tra le eparchie ce l'ha su radio eparchiale, che trasmette 24 ore per giorno. Forse nel futuro potremmo sviluppare anche questa presenza. Purtroppo non possiamo raggiungere la televisione ucraina, però in ultimi mesi, no? In ultimi giorni, si è rivelato una grande attenzione e interesse dei diversi canali statali per la vita e la missione della Chiesa greco-cattolica. Allora stiamo trattando di essere presenti, no? Anche in questo aeropago, anzitutto con delle idee cristiane, no? Evangelizzando la società.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi e un grazie speciale per questa intervista a Suor Lidia Korotkova, collega della sezione ucraina della Radio Vaticana. Sfogliando torna tra 15 giorni. E cambiamo argomento e parliamo, come ogni anno da un po' di tempo in questo periodo, della capitale del volontariato in Italia. Siamo in Toscana, in provincia di Siena, e parliamo di Rapolano Terme, una città che vanta un primato, ovvero quello di avere la più alta percentuale di volontari tra i suoi cittadini. Come ogni anno a Rapolano Terme viene organizzato il premio Goccia d'Oro, un premio che viene assegnato a associazioni, enti, singoli cittadini che si sono distinti particolarmente nel campo del volontariato, nel campo dell'aiuto all'altro. A parlarci dell'edizione 2011 del premio La Goccia d'Oro, che avrà luogo sabato prossimo, 18 giugno, a partire dalle 17 nella piazza centrale della città, piazza Matteotti, è Claudio Farnetani, uno dei promotori storici di questo premio, che è giunto alla 21ª edizione. posizione. Claudio Farnetani è stato per tantissimi anni giornalista RAI e nell'ultima parte della sua carriera ha lavorato nella struttura RAI International.
Vorrei iniziare con un verso di una poesia, poi ti dirò di chi è. Guardarti negli occhi è il solo modo per entrare, quando il tuo mondo ha voglia di comunicare con il mio. Sono appunto dei versi che Eleonora Daniele, la bella e brava conduttrice di Una Mattina, rivolge ad un ragazzo autistico. E sarà proprio Eleonora quest'anno, nella sua qualità di presidente dell'Associazione Nazionale Life Inside, l'associazione che si occupa del sostegno alle famiglie di persone colpite dall'autismo, un handicap, come sai, di cui forse si parla troppo poco, ecco, sarà lei la madrina dell'edizione 2011 della Goccia d'Oro al merito della solidarietà. Sì, è vero, Rapolano ormai da 21 anni si qualifica con questo premio come la capitale morale del volontariato in Italia. E è un premio che viene assegnato a chi si è distinto e si distingue nell'aiutare gli altri, con una particolare sottolineatura quest'anno nei confronti della regione che ci ospita, la regione Toscana, che ha inserito per legge il volontariato organizzato nel sistema di welfare regionale. Appunto, il 2011 è stato proclamato anno europeo del volontariato e la Toscana con l'Europa nel cuore è lo slogan scelto per questa edizione della Goccia d'Oro, che vedrà molti protagonisti salire sul palco di Piazza Matteotti nel pomeriggio di sabato prossimo, 18 giugno. Oltre a Eleonora Daniele, riceveranno la Goccia d'Oro anche l'associazione Nasi e Nasi VIP, i famosissimi clown degli ospedali, quelli che appunto si danno molto da fare per strappare sorrisi a bambini affetti da gravi malattie, e poi l'associazione Le Bollicine, un'associazione della provincia di Siena che dà spazio a progetti ideati e realizzati da quelle che i volontari rapolanesi chiamano persone diversamente uguali. E come consuetudine poi due gocce d'oro verranno consegnate ad altrettanti volontari rapolanesi, uno designato dalla Misericordia e uno dai donatori di sangue Frateres. I volontari rapolanesi però per statuto della Goccia d'Oro ricevono la Goccia d'Oro una volta sola nella vita, quindi è un premio molto ambito da questo punto di vista. Ma c'è di più quest'anno, perché Rapolano ha una banda, la banda musicale, che è composta tutta da musicisti volontari. Ebbene, la Goccia d'Oro vuole sottolineare quest'anno un fatto che per Rapolano è importante. Infatti la banda di Rapolano compie 200 anni, è un traguardo che non tutte le bande in Italia hanno raggiunto, una longevità invidiabile appunto e rara che la Goccia d'Oro vuole portare alla ribalta con un apposito riconoscimento, e sarà poi la stessa banda a sottolineare i 150 anni dell'Unità d'Italia, perché la Goccia d'Oro vuole celebrare anche questo anniversario.
Grazie a Claudio Farnetani, lo ricordiamo ancora, sabato prossimo a Rapolano Terme, appuntamento con la 21esima edizione della Goccia d'Oro a partire dalle 17. Cambiamo ancora argomento, ora vi propongo l'intervista del padre Vito Magno a Federico Zampaglione, autore e interprete di canzoni dolcissime con il Tiro Mancino. Federico Zampaglione ha arricchito la sua carriera con la recente esperienza di regista cinematografico e ora torna col disco L'Essenziale, torna a toccare tematiche sociali ed esistenziali.
Federico Zampaglione, come nasce la tua riflessione sull'essenziale?
La riflessione è automatica, uno lo vede accendendo le televisioni, vedendo un po' anche il senso proprio di confusione, di caos che c'è. Mi ero un po' fermato da qualche anno, osservavo la realtà e a un certo punto ho capito che mai come adesso un ritorno all'essenziale sarebbe stato importante.
Cos'è essenziale all'uomo?
Sicuramente l'amore, il credere in quello che fa, della vita di tutti i giorni.
Non basta dunque riempirsi di cose per essere felici.
Anche se poi gran parte dei messaggi mediatici con cui veniamo bombardati invece sono basati completamente sull'avere e non su altro.
Non ti pare che sarebbe necessario anche possedere i valori spirituali?
Penso assolutamente di sì. In un momento così bisogna veramente guardarsi dentro e cercare delle cose più alte, tra cui anche la religione, sentimenti più puri.
In una tua canzone intitolata Mondo imperfetto, dici: forse c'è Dio al di sopra di tutto. Tu sei credente?
Non sono praticante, però credo che esista Dio, che ci guarda. Poi ecco, in quella canzone si parla da un punto di vista di una persona che in quel momento ha perso un po' la direzione, quindi si interroga un po' su tutto.
Federico Zampaglione, l'uovo raffigurato in copertina di che cosa è metafora?
Incarna il senso dell'essenziale, in quanto rappresenta la vita, la nascita, il nutrimento, e rappresenta anche il fatto di rompere il guscio e aprirsi alle esperienze che ci sono fuori.
La paternità, per esempio, richiamata dalla dedica a tua figlia Linda.
Sì, è un'esperienza che mi ha cambiato, che uno guarda le cose con un approccio diverso e cerchi di vivere sempre con un'energia positiva e soprattutto l'attenzione si sposta da te a qualcun altro e quindi diventa tutto più sano.
Un'altra canzone, L'inquietudine di esistere, è stata considerata dai critici crepuscolare. Questo aggettivo ti appartiene?
Diciamo che io sono per natura anche attratto da situazioni anche un po' inquiete. Dentro di me poi esiste anche questa ricerca così nel mistero. Sicuramente l'aggettivo crepuscolare può appartenere in qualche modo a certe mie passioni in termini di letture, di ascolti e di visioni.
Lo lascia pure pensare un elemento presente in tante tue canzoni, la notte.
La notte è un elemento che mi piace perché da un punto di vista creativo è un momento in cui non succede quasi più niente, non squillano più i telefoni, nessuno ti cerca e quindi ti puoi perdere un po' nelle tue cose, scrivere, leggere. La notte è un grande fascino.
Nel futuro i tuoi fan dove devono cercarti? Nella musica o nel cinema?
Ma io credo che continuerò a esprimermi in tutti e due i settori. Sono due cose che mi piacciono molto e che rappresentano anche parti diverse di me. E in più alternare mi porta anche a non entrare nella routine, a fare le cose solo quando sono molto ispirato.
La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso dopo quasi 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima.
La descrizione di un attimo, questo bellissimo successo di qualche anno fa dei Tiro Mancino, ci ha portati fino all'appuntamento con Don Fabio Rosini e con il commento al Vangelo di domenica prossima, solennità della Santissima Trinità. La liturgia propone un brano dal capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Don Fabio.
La Chiesa ha la tendenza a aiutare i suoi figli a crescere nella fede, a essere consapevoli della efficacia, dell'importanza della sua fede. Allora, il problema della festa della Santissima Trinità è questo, che di fatto si pensa che sia la festa della teologia, cioè la Santissima Trinità, tutto un problema di comprensione intrinseca, anche di oggettività della fede, con generato, non creato, la stessa sostanza, lo Spirito Santo, il Signore della vita, e procede dal Padre, dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato, e tutte queste cose qua che sembrano dei rompicapo da algebra teologica. Ecco, no, assolutamente no. Noi innanzitutto non professiamo la fede nella Santissima Trinità per deduzione logica, perché abbiamo ragionato e abbiamo trovato che questa cosa ci quadra di più, è più plausibile di altre forme di credere. No, primo. Noi parliamo della Santissima Trinità perché noi parliamo di qualcosa di cui abbiamo avuto esperienza nel Signore Gesù, nello Spirito che Lui ci ha donato, nell'esperienza della Chiesa, nell'esperienza di noi cristiani. Noi abbiamo conosciuto il Dio stesso che si è rivelato alla nostra vita. E come posso descrivere mio padre perché l'ho conosciuto e so come era fatto, così io posso parlare del mio Dio perché ne ho esperienza, perché ne ho fatto un'esperienza che mi ha dato di conoscerne cosa era in sé. È questa distinzione che noi facciamo fra la Trinità immanente, la Trinità economica, cioè la Trinità cosa è in sé e la Trinità come si è comportata con noi. Si è rivelata nel Signore Gesù Cristo compiutamente e in Lui noi abbiamo conosciuto il Padre, abbiamo conosciuto che quel Dio meraviglioso che si era rivelato al suo popolo, al popolo di Israele, era Padre, era nostro Padre. E questo ha fatto sì che ne conoscessimo la potenza donata, che è Dio stesso che può entrare in noi, che è lo Spirito Santo. E da questa esperienza noi abbiamo dedotto come si deduce di una persona, conoscendola profondamente, facendone un'esperienza intima, se ne deduce il cuore, il suo segreto. Noi abbiamo il segreto di Dio, ci è svelato il segreto di Dio attraverso l'esperienza della fede. Allora il problema è questo, che mentre possiamo dire questo, forse molti degli ascoltatori o forse molti dei cristiani che frequenteranno la Santa Messa di domenica prossima potrebbero restare un attimino perplessi e dire: boh, io tutte queste cose di Dio mica le ho capite veramente. Oh, e qual è il problema? Devi esercitarti di più? Devi studiare di più? Ti devi prendere un bel tomo di teologia e leggertelo fino in fondo così capisci tutto? Ma quello può servire, per carità di Dio, però da che mondo è mondo? La teologia è la fede che chiede di capire, ma è la fede già esistente, è un'esperienza di fede già avuta, che riflette e capisce. La teologia non dà la fede, la teologia consegue dalla fede. Ne deduciamo che la cosa fondamentale è proprio fare esperienza della fede. E cosa significa fare esperienza della fede? Ecco, il Vangelo ci aiuta proprio in questo, cioè il Vangelo che proclamiamo in questa domenica ha questo scopo, far presente come noi possiamo sperimentare la Santissima Trinità, perché noi vediamo attraverso questo testo cosa la Santissima Trinità, cosa Dio è in sé. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ecco, fare esperienza della salvezza, credere nel Signore Gesù, fidarsi di Lui, provare a obbedirgli, provare a scaricare il peso della nostra esistenza dalle nostre ideuzze al Vangelo, a quello che nel profondo dell'anima sentiamo essere ciò che Dio ci chiede di fare. E quindi provare a fidarci di quello e da quello dedurre che cosa? Che la nostra vita inizia a essere salvata, che la nostra vita inizia a essere molto più bella, saporita, e scoprire che Dio è tutto dalla parte della salvezza, che Dio non è un arbitro imparziale, uno che sta lì e che ci guarda e ci misura e col pallottoliere sta a controllare se abbiamo fatto cose buone o cose cattive. No, 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 è dalla parte nostra. In fondo l'inferno è qualche cosa che non ci può essere sottratto come possibilità, perché altrimenti non saremmo liberi, saremmo delle marionette condannate a essere così, a buon fine. No, noi possiamo dire di no a Dio, ma Dio attiva, opera, agisce solamente per il sì, allora fondamentalmente quello che io devo sperimentare è che Dio è amore. Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha tanto amato me, Dio ha tanto amato ogni uomo, da dare la cosa più preziosa. Scopro che Dio è Trinità perché Dio è in sé comunione, ha da dare di sé il suo figlio, e il suo figlio cambia la mia vita per la potenza dello Spirito Santo che inizia a essere mia guida, mio maestro. C'è un'esperienza da fare, l'amore di Dio. Noi facciamo poca esperienza della Santissima Trinità perché ci apriamo a Dio non come di fronte a qualcuno che ci possa salvare, ma qualcuno da rispettare, le cui norme vanno riguardate, perché uno se no si potrebbe trovare questo onnipotente contro, e non abbiamo capito niente di Dio. Dio lo prendiamo come un emettitore di morale che ci mette dei paletti e ci costringe ad andare per una strada che sarà pure buona, ma comunque non è la nostra. No, Dio è nostro Padre. Tutte le persone che sono in ascolto, che hanno dei bimbi, che hanno avuto dei figli, sanno quante volte un padre e una madre devono dire di no a dei figli. Se gli vogliono bene, devono sapergli mettere dei limiti. I figli in quel momento ti accusano, ti dicono che non gli vuoi bene, che sei una mamma cattiva, che sei un papà cattivo. Ecco, così noi stiamo davanti a Dio, con questa sfiducia infantile, con questo atteggiamento puerile, dove prima di tutto pensiamo che Dio ci sta un pochino trattando male. Stiamo con sospetto davanti a Dio. Come si fa a conoscere la Santissima Trinità? Ci si apre all'amore, ci si apre alla fiducia in Dio, ci si prova a fidare di Lui. È chiaro che se nel nostro cuore vince la tendenza a leggere tutto come una cosa da cui difendersi, non crediamo e non siamo salvati. Restiamo lì, nella angusta zona della nostra intelligenza, delle nostre capacità, e a Dio non siamo veramente passati, nelle sue mani non ci siamo messi. Questa è una domenica per proclamare l'amore di Dio, la generosità di Dio che dà la cosa più preziosa che ha. Coloro che hanno avuto dei bimbi possono pensare di dover dare i propri figli per la salvezza di qualcun altro, un atto impensabile. Beh, propriamente questo è ciò che Dio ha fatto con noi. Ha dato a morte il suo figlio unigenito per salvare noi, perché noi potessimo ricevere lo Spirito Santo. E il figlio unigenito, che è nostro fratello, ha dato volentieri la sua vita per amore nostro, per donarci lo Spirito Santo. Apriamoci a questa tenerezza, altrimenti la Santissima Trinità resta roba della teologia.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.